Chiedo di lasciare tutti i vostri pensieri a casa, oppure metterli da parte possibilmente, perché sapete che i culti non sono mai contro nessuno, ma sono a favore di tutti noi, se veramente crediamo, così come abbiamo imparato in tutti questi anni, soprattutto se abbiamo imparato a conoscere il Signore, Allora, adesso leggiamo un paio di cose, una ve la leggo io, vi faccio un piccolo resoconto. Voi tutti sapete chi è Nabucodonosor? Sapete che a un certo punto della sua vita si è inorgoglito, è salito, ma queste ve le leggo io, sono solo un paio di versetti, non vi preoccupate. È salito, si immagina, in uno dei suoi palazzi e il suo cuore, su uno di questi terrazzi, il suo cuore si è inorgoglito e ha detto: tutte queste cose non le ha fatte la mia mano? Cioè, non sono io il re potente, eccelso, eccetera, eccetera. E vediamo che molto tempo dopo il re aveva ancora la parola sulle labbra quando una voce venne dal cielo e gli disse: sappio re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare erba come i buoi e passeranno 7 tempi sopra di te, finché tu riconosca che l'Altissimo, attenzione, domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Benissimo. Ecco, poi sotto, dopo un po', quando lui ha riconosciuto, alla fine dei giorni io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Ecco. Benedissi l'Altissimo, lo dai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui, egli agisce come vuole con l'esercito del cielo, con gli abitanti della terra. Egli agisce come vuole. Io vi dico le parole che bisogna ricordare: non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli che fai. E da quel momento, dice, la mia ragione, la ragione tornò in lui, no? E dunque lo trovate facilmente poi in Daniele 4, potete leggere dal 28 tutto il capitolo, diciamo, fino alla fine. Ho letto questo anche perché se leggiamo tantissimo, il problema, ho capito che possiamo, se, a meno che non è una cosa, io cerco di cogliere l'essenza di quello che poi è il discorso, perché altrimenti cosa succede? Cioè, io potremmo leggere, però il problema è che dopo un po' rischiamo di non ricordarci tutto quello che. E allora per questo motivo, se vi ho letto queste 4 cose, pensavo voi, ma tutto non è un problema. Comunque il capitolo è questo. E giusto perché poi sono altre 2 o 3 cose da leggere, allora dico, se ci mettiamo mezz'ora solo per leggere di qua e di là, poi perdono la freschezza della concentrazione, eccetera. Adesso leggiamo in Genesi, capitolo 3. I versetti che vanno dal 16 al 19, e anche questi li leggo io. Sì. Giusto perché sono pochi. Poi allora, vi ricordate nel momento che ci fu il primo peccato, la trasgressione, no? Sapete come sono andate le cose, sapete che la donna, cioè il serpente ha detto alla donna: la conosciamo benissimo, dice no, Dio vi ha detto, eccetera. Allora, dopo tutta questa storia, il Signore chiama la donna e dice, chiama anche l'uomo, ma alla donna dice, alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i tuoi dolori della tua gravidanza, con dolore partorirei figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Tenete presenti queste parole. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, ecco, altra cosa, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Quindi la responsabilità poi cade anche e principalmente su no, non dice per causa, dice per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. E abbiamo visto quanti triboli e spine che ci sono. Esso appunto ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Qui siamo in una situazione agreste, no? Ma immaginiamo le spine e i triboli che si mangiano tutti i giorni, soprattutto se non siamo liberati dalla parola del Signore e non riceviamo le sue benedizioni. Ecco, e poi aggiunge: mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Quindi qui abbiamo visto, non c'è una responsabilità di una persona, della donna, c'è ci sono delle responsabilità. La donna, parliamoci in italiano, ha combinato quello che si è fatta sedurre. Adamo non ha dato ascolto al Signore, ma si è fatto sedurre da sua moglie. Fratelli e sorelle, dovremmo stare molto molto attenti anche ai rapporti che intercorrono fra di noi, tra marito e moglie, tra padre e figli, tra madri e figlie, sorelle, e soprattutto nella comunità. Dobbiamo imparare ognuno quelle che sono le cose che il Signore ci ha detto. Torno a ripetere, e lo vedremo più avanti. Vorrei leggere ancora un'altra cosa. Leggiamo nel libro dei... Allora, intanto leggiamo il libro delle 2 Cronache 26, 16 dal 16, 2 Cronache 26, vediamo che non combino qualche... perché qui si sono mosse le cose.
4, 6, 2.
Mm-hmm.
Infatti non si è sentito.
2 Cronache 26.
Ok.
Eccolo qua. Allora, dal 16 al 23. Facciamo leggere qualcuno. I versetti 16 e 23.
Ma quando fu divenuto potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì. Ed egli commise un'infedeltà contro il Signore, il suo Dio, entrando nel Tempio del Signore per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti del Signore, uomini coraggiosi, i quali si opposero a re Uzia e gli dissero: non spetta a te, Uzia, di offrire incenso al Signore, ma ai sacerdoti, figli d'Aronne, che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria davanti a Dio, al Signore. Allora Uzia, che teneva in mano un turibolo per offrire l'incenso, si adirò, e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti, nella casa del Signore, presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono, ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte, e lo fecero uscire in fretta, ed egli stesso si affrettò ad andarsene fuori, perché il Signore lo aveva colpito. Il re Uzia fu lebroso fino al giorno della sua morte, e rimase nell'infermeria come lebroso, perché era escluso dalla casa del Signore, e Jotam, suo figlio, era a capo della casa reale, e rendeva giustizia al popolo del paese. Il rimanente delle azioni di Uzia, le prime e le ultime, è stato scritto dal profeta Isaia, figlio di Amoz. Uzia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con i suoi padri nel campo delle tombe dei re, perché si diceva, è lebbroso. E Jotam, suo figlio, regnò al suo posto.
Anche in questo caso, allora, che cosa è successo? Tanto per fare il racconto in breve. È successo che re Uzia, no? Dopo aver raggiunto fama per tutta una serie di motivi, perché il Signore gli stava vicino, eccetera, nel momento principale del suo di benessere, quando lui si sentiva, appunto, quando fu divenuto potente, il suo cuore si è insuperbito. Cioè, si è insuperbito, cosa ha fatto? È andato nel tempio e ha offerto lui l'incenso, no? Al Signore. Lui era il re, quindi secondo le regole, quello che pensiamo noi, il re può tutto, ma sostanzialmente quello che può viene annullato davanti alla parola del Signore, no? Tu non puoi trasgredire. Allora gli sono andati incontro questi 80 sacerdoti più il sacerdote Azaria e gli hanno detto, ma che stai facendo? C'è una cosa che tu non puoi fare, questa qui. Tu non puoi avere un ruolo che non hai, perché tu non sei un sacerdote, no? Tu sei re, e sono due cose diverse, no? Non era poco essere re, no? Eppure lui, no, aveva deciso da solo e ha peccato, e quando abbiamo visto che gli si opposero, abbiamo visto che lui ha insistito, e mentre Uzia appunto teneva la mano sul turibolo per offrire l'incenso, si addirò, perché questi gli dicevano stai calmo, cosa stai facendo? E mentre lui si addirava contro i sacerdoti, perché lui era re, quindi lui ignorava la legge del Signore, e questo, fratello e sorella, è quello che facciamo noi spesso. La lebbra gli scoppiò sulla fronte, e voi sapete che chi era impuro non poteva essere la presenza del Signore, cioè, e quindi fu costretto ad uscire dal tempio e morì. Poi tutto il tempo della sua vita fu lebbroso e morì per questo motivo. C'è un altro fatto ancora che vorrei che si trova nel libro dei numeri, dunque numeri 12, numeri 12, l'avevamo già visto qualche anno fa, e possiamo, non ci sono moltissimi versetti, leggiamo dall'1 al 12, facciamo leggere Mara.
Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva presa, poiché aveva sposato una cusita, e dissero, il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè, non ha parlato anche per mezzo nostro? E il Signore lo udì. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè e ad Aronne e a Maria, uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nuvolo e si fermò all'ingresso della tenda. Chiamò Aronne e Maria. Tutti e due si fecero avanti. Il Signore disse, ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione. Parlo con lui in sogno. Non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo tu per tu, con chiarezza, e non per via di enigmi. Egli vede la sembianza del Signore. Poiché, dunque, non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè, l'ira del Signore si accese contro di loro, ed egli se ne andò, e la nuvola si ritirò di sopra alla tenda, ed ecco Maria era lebbrosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria e vide che era lebbrosa. Aronne disse a Mosè, Ti prego, mio Signore, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Ti prego che lei non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno materno. Mosè gridò al Signore dicendo: guariscila, oh Dio, te ne prego. Il Signore rispose a Mosè: suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe la vergogna per 7 giorni? Stia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa. Maria dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, e il popolo non si mise in cammino finché Maria non fu riammessa all'accampamento. Poi il popolo partì da Aseroth e si accampò nel deserto di Paran.
Grazie. Allora, anche qui, cos'è successo? Tanto per chiarire le cose. Allora, sia Maria e Aronne parlarono contro Mosè, erano in due. Perché? Perché anche Maria e Aronne erano profeti, cioè nella sostanza gli dice: ma il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè, non ha parlato anche per mezzo nostro. Cioè, non sono state al loro posto. Non sono state al loro posto. Cioè, il loro cuore carnale, vedete la carnalità? Cioè, la carnalità non fa l'opera di Dio, capisci? Non fa l'opera di Dio. E allora hanno parlato in questo, e questo è vero. Cioè, il fatto di essere profeti è una gran cosa, ma non significa più di tanto. Allora, perché? Perché il Signore è vero che ha parlato anche a loro, ma il Signore aveva incaricato Mosè per un altro ruolo. Loro si sono inorgogliti, è stato un sentimento carnale, e il Signore lo udì, e come abbiamo visto, purtroppo non bisognerebbe approfondire, chi vuole può approfondire, poi leggendo questo capitolo in qualche commentario come si deve. Maria ne fu colpita dalla lebbra. Uno di questi modi era, la lebbra aveva un significato tale da renderti impuro, quindi impuro e da farti stare fuori dalla comunità. Questo era un po' il significato della lebbra, no? Infatti abbiamo visto che Uzia anche è stato colpito nello stesso modo, a un certo punto dalla lebbra. Il Signore ha detto: ferma, no, questo qua sta facendo una cosa che non gli è, non, sta trasgredendo la legge, lui non è consentito questo. E come abbiamo visto, non è una questione, perché ognuno potrebbe fare qualsiasi cosa, ma non è vero, non è vero che si può fare, che ognuno può fare qualsiasi cosa. Non sta, questo non sta scritto da nessuna parte, perché il Signore ci chiama a rispettare i ruoli, ci chiama a rispettare i ruoli nella famiglia, ci chiama a rispettare i ruoli nella Chiesa, ci chiama a rispettare i ruoli nel mondo. Cioè, dobbiamo riconoscerlo, e l'ho detto tante volte, è inutile che io vado dal mio dirigente e pretendo di avere ragione, che sia maschio o femmina. Cioè, anche se ho ragione, cioè, io mi devo sottomettere. Questa è la questione, è una cosa che noi non vogliamo imparare. Ma peggio per noi, perché il Signore non gradisce. Allora, diciamo questo, che verranno dei tempi difficili, e sono venuti questi tempi difficili e inquietanti, dove le autorità sono esautorate, cioè non hanno più il valore che avevano una volta, non ce l'hanno più, cioè una volta, no? Quelle del mondo si sono svergognate da sole, no? Si sono svergognate credendo, cedendo alla corruzione e al degrado morale di ogni genere, ed è evidente. Dove parlate parlate, dove sentite sentite, oh, non c'è più, non ci sono valori, cioè tutto crolla, tutto è così. Non me lo sto inventando io, sto dicendo una cosa che sappiamo benissimo, ma non dobbiamo solo sapere, ma dobbiamo anche capire le motivazioni di tutto questo. Vedete, quando un uomo si corrompe, perde l'infedeltà, perde, scusate, l'integrità. Quando un uomo si corrompe, in qualsiasi cosa si corrompe, perde l'integrità. E noi invece, come credenti, dobbiamo avere l'integrità, perdere la dignità e nello stesso momento la libertà. Perdere la libertà, perché una volta che ti corrompi tu non conti più niente. Infatti Gesù dice che ognuno poi è schiavo di ciò che l'ha vinto. Vedete che non stiamo dicendo niente di così strano. Poiché Ognuno si è venduto in questo caso, corrompendosi volontariamente, schiavo al peccato. Punto. Tu sei uno schiavo. Tu non hai parte. Gli schiavi non avevano parte alcuna. L'abbiamo visto. Vedete, noi cerchiamo sempre sfumature diverse. Guardate che questa è una cosa terribile, quella di cercare sfumature diverse davanti alla parola di Dio per giustificare le nostre ragioni, per giustificare il nostro peccato. Noi cerchiamo sfumature di vario genere, no? Da diverse angolature. Ma invece la verità è lampante, fratelli e sorelle. È una cosa che non si può mettere in discussione, perché è così. Allora, conosciuta la chiamata di Dio, se uno ha riconosciuto la chiamata di Dio, ogni uomo dovrebbe fare l'opposto, cioè fuggire la corruzione del mondo e della mente peccaminosa alla quale abbiamo partecipato per anni. Ma il problema è che ancora può essere che continuiamo a partecipare a questo tipo di comportamento, no? E quindi dovremmo fare il contrario, dovremmo sottometterci a Dio per ottenere libertà e dignità perdute. Capito? Libertà e dignità perdute, le abbiamo perse e ora il Signore ci ha dato la dignità di riconquistarle attraverso di Lui. E com'è possibile che noi, dice, ora se uno si vende nuovamente schiavo al peccato, non rimane per lui nessuna speranza, così sta scritto, fratelli e sorelle. Non è che mi sono bevuto il cervello, vi sto dicendo cose. Dove sono gli uomini integri oggi? Che non hanno ceduto alla tentazione e alla corruzione e alle promesse di Satana. Dove sono gli uomini integri? Voglio leggervi una cosa, non solo, voglio leggerla adesso, ma poi ve la rileggerò, scritta da una donna, non conosco il nome, ma è una cosa molto carina, che dice questo: il più grande bisogno del mondo è il bisogno di uomini che non si possono comprare né vendere. Uomini che sono onesti e leali fino nell'intimo dell'animo loro. Uomini che non hanno paura di chiamare il peccato con il suo vero nome. Uomini la cui coscienza è fedele al dovere come l'ago magnetico lo è al polo. Uomini che stanno per la giustizia anche dovessero crollare i cieli. Vedete, queste parole mi hanno toccato e il mondo avrebbe proprio bisogno, ma grande bisogno, come dice, immagino, comunque, io non so se è una sorella, non lo posso dire, però sicuramente io condivido perfettamente queste parole. Allora, quante volte ci siamo lasciati abbagliare da promesse che avrebbero dato una svolta alla nostra vita? Quante volte? Ma quale svolta volete avere? Ma la svolta alla nostra vita la date il Signore, ma ancora dobbiamo vivere di queste cose. Io certe volte mi stanco, fratelli, quando penso queste cose, dico, mi stanco. Non è possibile che io debba dire delle cose che sono talmente scontate che... Ma anche i bambini le sanno, bambini nella fede, non gente che da anni che esercita la fede, dovrebbe esercitare la fede. Ci sono cose che dovrebbero sapere, che non le devo dire io, ci sono cose talmente lampanti che le sanno anche quelle del mondo. Possibile che quelle della Chiesa non le sappiano certe cose? Allora, quante altre volte ci siamo illusi di essere migliori di altri? Quando noi siamo anche illusi tante volte, perché siamo credenti, ci sentiamo migliori degli altri. Io penso che quando è successo questo, o succede, e come dicevo prima, non stiamo nei nostri ranghi, io mi ricordo quando ero nell'esercito che ci dicevano di stare nei nostri ranghi, la nostra barca è finita nel pieno della tempesta e il nostro cuore ha ceduto alle promesse ingannatrici e al sogno bugiardo, cari fratelli e sorelle. E al sogno bugiardo, perché abbiamo fatto scelte sbagliate, perché abbiamo fatto scelte sbagliate nella nostra vita, l'abbiamo fatte, no? E passi sbagliati, non solo le scelte sbagliate, che cosa possiamo dire? Però non basta dire soltanto questo che io voglio dire: oh Dio di Israele, liberami e perdonami. Io non posso dire solo questo, cioè questo detto è bello, ma purtroppo non è sufficiente. L'abbiamo detto tante, non è sufficiente sapere le cose, perché anche Adamo ed Eva sapevano quello che il Signore gli aveva ordinato, ma non l'hanno fatto, non hanno ottemperato a questo. E così potremmo fare degli esempi in tutta la storia dell'umanità terrificanti, perché nessuno è stato al proprio posto, e questo ha gettato la nostra società intera in una confusione terribile. Ma noi, se è vero che crediamo, dobbiamo riprendere il bando della matassa. Quando ci presentiamo agli altri, questa cosa qui dovremmo tenerla presente, che il mondo ha bisogno di questi tipi di uomini. Allora, quante volte non siamo riusciti, non siamo stati capaci di stare al nostro posto? È quello che è il posto che Dio ci ha assegnato. Quante volte abbiamo ascoltato altri, come dice, come il Signore, cosa dice ad Adamo? Lo critica, perché lo condanna? Gli dice perché? Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato il frutto dell'albero il quale io ti avevo ordinato di non fare. Vedete, anche queste tante volte non sono casi personali, io non parlo personalmente, ma pure io ho una moglie, no? Quante volte noi rischiamo come credenti di dare ascolto su cose che non dovremmo dare ascolto? Cose che non dovremmo dare ascolto. E quante volte c'è proprio il tentativo, capito? Ma lo si fa. Quando si dice, ma no, non fraintendetemi, fratelli e sorelle, ho detto cerchiamo di spazzare via ogni dubbio. Quante volte si dice sono femmine? No, perché non è. Oppure sono i maschi nei loro difetti. Però noi stiamo vedendo queste cose, non stiamo facendo la filosofia, stiamo guardando queste cose, il Signore, la colpa che dà, oltre a quella di aver trasgredito il suo ordine, ma soprattutto ha dato ascolto alla moglie. E questo è un problema. Quante volte abbiamo ascoltato gli altri? Quante volte abbiamo permesso a chi ci stava vicino di destabilizzare quella poca sicurezza che la fede stava costruendo anche sugli altri? Anche sugli altri. Io sto lavorando per costruire la fede secondo lo Spirito del Signore. E quante volte abbiamo avuto contestazioni, abbiamo avuto cose di ogni genere, destabilizzando chi ascoltava, esattamente come faceva un certo Simon Mago. Quante volte abbiamo provato l'amarezza di scelte sbagliate? Tutti, maschi e femmine, anche se non conoscevamo ancora il Signore. Vedete, la coscienza ci riprende. Quando in passato, io parlo di coscienza soprattutto di coloro che in qualche modo sarebbero poi appartenuti al Signore. La coscienza ci riprende perché abbiamo fatto delle cose sbagliate, anche se eravamo appena fanciulli. Perché sapete, c'è scritto che l'uomo è malvagio da quando è fanciullo. Quante volte abbiamo fatto queste cose sbagliate? Quante volte ci siamo sentiti riprendere? Perché il Signore ci preconosceva il suo spirito. Abbiamo sentito il disagio della trasgressione, il rimorso morale. Sapete cosa significa il rimorso morale? Cioè ho preso ciò che non è mio. Ho preso ciò che non è mio. Quante volte abbiamo peccato anche nella fede, quando eravamo credenti, ingannando il nostro cuore, dicendo tutto mi è lecito anche se non mi è utile? Quante volte l'abbiamo fatto? E quante volte, ripeto prima, ho dovuto riprendere persone per cose talmente lampanti, talmente stupide, che mi vergogno adesso, dico ma che cavolo di credenti sono questi che tu devi ancora riprenderli, ricordargli? Io mi devo sbattere la testa contro un qualcosa che è lampante, descritto nella scrittura. Tutte queste cose sono scritte, io devo ancora stare a discutere con queste persone, ma ognuno vada a casa propria. Quando avrà deciso da grande che cosa fare, torni nella comunità, lavato, pulito e stirato, cioè fuori senza lebbra, torni poi e se ne parli. Non fatemi disperare. Quante volte ho peccato io nella fede, come marito, padre, moglie, quando tutti siamo colpevoli. Non sto facendo la predica agli altri, la sto facendo prima a me stesso. Quante volte abbiamo peccato in questo modo? Quante altre volte non ho resistito dall'affermare me stesso, no? O me stessa, non stando fermo nel ruolo che Dio mi ha assegnato. Quante volte, fratelli e sorelle? Vedete, noi abbiamo stravolto la legge di Dio. L'abbiamo stravolta questa legge. La legge di Dio, prendendo autorità che non ci aspettano. Prendendo autorità che non ci aspettano. Nella Chiesa e nella famiglia. Nella Chiesa e nella famiglia. Cosa possiamo dire questo? Possiamo dire che è una rivolta contro chi? Una rivolta contro il Signore. Esattamente come ha fatto Adamo, dando ascolto alle parole di sua moglie. No? Io sono convinto che il Signore non ha fatto dei torti a nessuno. Quando ci ha fatto maschi e femmine, non ci ha fatto torti a nessuno. Ha fatto dei grandi doni agli uni e ha fatto dei grandi doni agli altri. Io sono perfettamente convinto di questo. Come abbiamo visto, tutti e tre erano profeti, ma uno era sacerdote, l'altro guidava il popolo, Mosè, Aaron era sacerdote. Ma tutti e tre profetizzavano, ma erano tre ruoli, poi avevano dei ruoli diversi, e questo è importante. Allora, non considerando molte persone, il dono grande che Dio ha fatto, per esempio, alle nostre sorelle, si fa un errore, no? Essendo madre e moglie e regine di una famiglia, non è poco questo, sono regine della famiglia. Quindi, un ruolo non di secondo piano, ma un ruolo di prim'ordine. Oggi c'è quasi paura di... Quasi, ormai siamo talmente annichiliti che si ha quasi la paura, capisci, di un ricatto. Non si possono più dire queste cose perché stiamo dicendo cose folli. Ma voi, care sorelle, non dovete sottomettervi ai vostri mariti solo nel caso il comportamento di vostro marito è contro la legge di Dio. Solo in questo caso. E poi avete tutta la libertà del mondo. Ma il Signore ha stabilito le cose in questa maniera. Dov'è lo scandalo? E così è per i figli. Diversamente, siete chiamati a collaborare, non a peccare. Non solo, non facciamo la differenza, non a peccare. Adesso stiamo parlando di questo. Prendendo un ruolo che non è il vostro, sostituendovi all'autorità di vostro marito. Peccare come fece Uzia. Perché peccò Uzia? Era un re, eppure non era il suo ruolo. Non era il suo ruolo quello di offrire incenso, come Maria che criticò Aronne e Mosè. Qualcuno può interpretare queste frasi, non è difficile immaginare in un mondo d'oggi, e certe volte può apparire anche nella Chiesa, il Signore ve ne guardi, ve lo dico io, il Signore ve ne guardi veramente, perché prima o poi chiude la discussione. Qualcuno può interpretare queste persone come maschiliste e fuori dal tempo, dai tempi moderni, così le può interpretare, ma io sono credente, io credo così, ecco, e i tempi moderni, già proprio il tempo che passa e che chiama e che ci chiama a un giudizio, proprio questo tempo che passa e che ci chiama a un giudizio. Vedete, ieri sentivo una persona cara che abita nel mio paese e mi ha fatto tutto un elenco di case che sono rimaste vuote, e questo ci fa capire come le cose cambiano e che il giudizio di Dio viene soprattutto sui ribelli. Il Signore mi è testimone, ed è testimone se nel mio cuore c'è violenza e inganno nei confronti delle nostre sorelle che amiamo come noi stessi. per le quali dobbiamo essere pronti a dare la nostra vita. Così sta scritto e così è. Ma Satana ha tanto riempito il tuo cuore da farti peccare nel voler dominare tuo marito. C'è questo tentativo. Sorella, è sempre stato così dall'antichità. C'è sempre stato così. Vedete, Isabel, ve lo ricordate chi è? Dominò Acab e ci fu un regno disastroso, forse tra i più disastrosi di Israele. Io so che il Signore ha ordinato il contrario. Io so che non devo mortificare nessuno, tantomeno la mia carne. Io questo lo so. Ma tu, sorella, guarda dal commettere questo odioso peccato di superbia, cercando di dominare tuo marito. Cercando di dominare tuo marito. Vivi in pace e temi il Signore. Nella Bibbia ci sono diversi esempi di persone che non hanno rispettato la legge e gli ordini di Dio. Come abbiamo visto, tra questi il re Uzia. E quando il re Uzia fu diventato potente, che ha deciso di insuperbirsi, perché il Signore dice insuperbì il suo cuore, perché quando uno si esce dal seminato e fa cose che non gli sono state chieste, capisci? Entra in questo guaio, quando diventò potente si insuperbì e pervertì il suo cuore entrando nel tempio per bruciare incenso sull'altare dei profumi. Qualcuno si chiederà che c'era di male nell'offrire profumi al Signore. Cosa c'era di male nell'offrire profumi? Chiunque potrebbe esercitare qualsiasi ruolo nella Chiesa, come avrebbe potuto esercitarlo nel popolo di Israele. Chiunque. Invece non è così. Dimentichiamoci questo. Perché? Perché il re era re, quindi cioè, il capo supremo di Israele, ma non gli era consentito fare una cosa che non era consentito violare la legge di Dio. Il Signore gli ha detto che lui quello non lo poteva fare. Ma molto potevole, ma che c'è di male, scusa? In fondo voleva solo fare del bene, voleva solo offrire dell'incenso al Signore. E invece ne uscì lebbroso. Perché lui era entrato in un ruolo diverso, il ruolo che spetta solo al sacerdote. Così capita a molti che nel pieno del loro benessere, cioè a noi esseri umani e anche credenti, capita che nel pieno del nostro benessere, anziché umiliarci e ringraziare Dio per quello che abbiamo ricevuto, ci spingiamo oltre il limite, no? E cerchiamo altre avventure e cose che non ci spettano, ecco. E Mosè, invece, come ci dice la parola del Signore, era umile, molto umile, dice. E invece Miriam era superba, no? Perché non sapeva stare al suo posto e significa... giudicava il fratello per tutta una serie di cose che voi conoscete. Abbiamo visto che l'ira del Signore si è accesa contro Miriam, si è accesa contro Uzia e, guarda caso, sono stati colpiti dalla lebbra, quindi sono stati isolati e messi fuori. Uno morì, l'altro per intercessione di Mosè, l'altra, la sorella, fu guarita. Però, nonostante tutto, perché si ricordasse, per una settimana restò fuori dal campo. Sappiamo ancora che nella scrittura il sacerdozio levitico fu concesso solo ai maschi. Nessuno può contestare questo fatto. Questo ci fa capire che autorità e profezia sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Giudicheremo noi il Signore se ha ordinato così, se ha stabilito così. Dobbiamo giudicare il Signore, no? Perché oggi noi ormai siamo abituati a giudicare tutto e tutto il contrario di tutto. Allora, giudichiamo il Signore, diciamo: Signore, hai sbagliato. Che hai detto queste cose, tu hai sbagliato, no? Allora, se uno vuole contestare, può farlo quando gli pare e piace, ma io non posso pervertire quella che è la parola del Signore, quello che sono le regole che Lui ha stabilito per ognuno di noi. Allora, non stiamo discutendo, stiamo attenti perché molti, la cosa peggiore che Satana può fare è può far credere che stiamo discutendo di ruoli tra maschio e femmina, capito? Ruoli di inferiorità o superiorità. Non ci sono inferiorità, no? Ma il ruolo dell'uomo è fatto, l'uomo è fatto di maschio e femmina, e risulterebbe strano però che avessero gli stessi ruoli. Non so se mi sto spiegando. Nessuno parla, cioè questa è la cosa più stupida del mondo. Se uno pensa a una cosa del genere, secondo me è fuori di testa. È fuori di testa. La donna non è minimamente minimamente inferiore all'uomo, in nessun caso al maschio, in nessun caso, in nessuna maniera, lo dico e lo confermo qui in un culto. Ma il Signore ci ha dato dei ruoli diversi e dobbiamo avere timore del Signore, punto. Allora, come ben sapete, il Signore ha fatto dei doni alle nostre sorelle, a noi sconosciuti. Da noi ha fatto dei doni che noi non possiamo conoscere. Noi stessi siamo stati partoriti dalle donne, Gesù stesso. Quindi sono cose che dovremmo soltanto buttarci per terra e ringraziare il Signore per tutto come Lui ha fatto ogni cosa. Chi siamo noi che possiamo contestare? Ora, non vorrei dilungarmi su cose che tutti quanti dovremmo sapere, penso, no? Sono cose che dovremmo sapere. Ma è bene ribadire che non solo in questo caso, ma come abbiamo visto anche nel caso di Re Uzia, il Signore, ecco, questa è la questione, il Signore non permette che si trasgredisca la sua parola. Non lo permette. Chi sono io per mettere in discussione la parola del Signore? Chi sono io per mettere in discussione il ruolo che il Signore ha attribuito ad ognuno di noi, secondo la sua preconoscenza, secondo la sua bontà e secondo ogni cosa? Allora, c'è scritto che il Signore non guarda neanche di nulla coloro che sono superbi, perché dà grazia agli umili, e l'abbiamo visto prima. Il Signore, dobbiamo sapere, se non lo sapevamo, dovremmo saperlo perché siamo credenti, fa le cose perfette, e se non siamo, e se non siamo convinti di questi, c'è qualcosa di questo, c'è qualche problema nella nostra fede. Allora possiamo dire con tranquillità che il Signore fa le cose in modo perfetto, sempre, sempre. E se c'è qualcosa di cui non siamo convinti, beh, io non so che cosa farci. Quando il cuore dell'uomo o della donna si corrompe, perde l'integrità. No, non è più integro, perché inganna il suo cuore, che si insuperbisce e pretende e prende ciò che non gli appartiene. Che non gli appartiene. È per questo che il mondo giace tutto nel maligno, poiché chiama bene il male e male il bene. Capito? E questo lo dice anche la parola di Dio. Quando uno arriva più a non capire cosa è bene e cosa è male, come adesso, che lo possiamo vedere sotto i nostri occhi, vuol dire proprio che è solo il Signore che può darci la luce e farci capire ciò che è bene e ciò che è male. È questo che il punto di questa mattina in qualche modo vuole ribadire. Il ruolo li ha creati Dio, sia nella Chiesa, sia nella famiglia, sia nel mondo. Li ha creati il Signore. Non dobbiamo avere paura di questo. Che paura devo avere? Io quando vado a scuola, la presa mi dice, professore, c'è da fare questo, e così mi scrive, io lo faccio. Se è sbagliato, sono cavoli suoi, posso non condividere, ma io accetto. A meno che non vada contro la legge del Signore, allora dico no, se lo faccia lei, non mi interessa, cioè in questo caso, ma con rispetto. Ora vedete, viviamo un degrado morale talmente grande che non ci rendiamo conto neanche noi, che siamo credenti, di quanto sia grande questo degrado morale di ogni genere. E mi stupisco ancora come ho potuto negli anni passati, io certe volte quando ci penso, penso a queste cose, dico, ma come ho potuto combattere negli anni passati su ciò che è male e ciò che è bene all'interno della Chiesa? Ho dovuto combattere con gente, ma che me ne frega a me, ma se tu ritieni che questa cosa va bene per te, ma cosa vuoi che mi importi? Ma perché vieni ancora qua da me? Ma che cosa vuoi? Io non cambierò mai il mio modo di pensare, mai e poi mai, né di pensare né di credere, perché altrimenti pervertirei la mia fede. E io non ho alcuna intenzione, e mi chiedo tante volte perché io mi sono dovuto amareggiare così tanto, per far capire che cosa? Cose che non ci sono neanche da capire, perché sono lampanti. E perché siccome sono lampanti, allora qualcuno ha cercato di sfumare, ha cercato sfumature diverse da quella che è la verità. Vedete, le sfumature, certe volte, invece non c'erano tutte queste sfumature. Ma io vorrei che a questo punto non ci fossero più discussioni riguardo a queste cose. Ma di che stiamo parlando? Del sesso degli angeli, forse? parliamo del sesso degli angeli. Cioè, cose con un credente, non, io a un credente non le devo neanche dire queste cose qua. È per quello che mi stupisco che per degli anni ho dovuto dire cose così banali che qualsiasi credente dice: ma tu di che state parlando? Ma siete pazzi, siete? Ma di che cosa state parlando? Io devo ancora dire ciò che è bene, ciò che è male. Ma se non ve lo dice il Signore nel vostro spirito, voi siete fuori, siete. Capite? Allora uno dice, si dice credente nel Signore, uno che si dice credente nel Signore, non dovrebbe, cioè dovrebbe conoscere a memoria queste cose da solo, anziché difendere il proprio peccato, come abbiamo visto. È l'unico modo per potersi liberare, per poter essere perdonati. Allora, e vorrei ancora leggere questo che ha scritto una donna, fratelli e sorelle, ha scritto una donna. E vorrei terminare con questo pensiero. Il più grande bisogno del mondo è il bisogno di uomini che non si possono né comprare né vendere. Uomini che sono onesti e leali fino nell'intimo dell'animo loro. Uomini che non hanno paura di chiamare il peccato con il suo vero nome. Uomini in cui la coscienza è fedele al dovere come l'ago magnetico lo è al polo. Uomini che stanno per la giustizia anche dovessero crollare i cieli. Amen. Amen.